Questa è un'ora un pochettino facile, no? Per tutti. Per chi parla forse non tanto, cioè è facile. Per chi ascolta un pochettino più difficile. Quindi quando vedrò che qualcuno cadrà così, magari farò una domanda. O cantiamo un inno come in piedi. Allora, colgo ancora l'occasione per ringraziare i fratelli anziani per il loro invito e per la loro stima e per le sorelle di fratelli che erano presenti ieri e anche questa mattina. Abbiamo sfiorato i bordi di un grande oceano parlando di alcuni elementi che ci dovrebbero contraddistinguere, quindi il fondamento, la dottrina della scrittura, vedendo soltanto alcuni aspetti, e poi naturalmente la persona e l'opera del Signore Gesù e il suo ritorno. Quindi, se volete, giusto per dare delle parole che di solito non uso, ma le posso spiegare, bibliologia, cioè la dottrina della Bibbia, la cristologia, cioè la dottrina di Cristo, l'escatologia, la dottrina delle ultime cose, abbinata stamattina in parte, perché sull'escatologia, la dottrina delle ultime cose, c'è un grandissimo percorso, un grandissimo argomento, io l'ho abbinata soltanto al ritorno del Signore Gesù nella prima fase, poi c'è tutto il resto. E poi centrale l'ecclesiologia. Se volete i tre elementi, cristologia passato, ecclesiologia, dottrina della Chiesa presente, escatologia futuro. Quindi oggi pomeriggio qualche cosina, sfioriamo anche qui i bordi di un oceano, su una parte della dottrina della Chiesa. E credo che noi facciamo parte di quelle chiese del risveglio che hanno riscoperto i doni spirituali. I grandi riformatori hanno riscoperto tante cose, dobbiamo essere grati al Signore per queste colonne della Chiesa che hanno riscoperto la validità e la veridicità della parola di Dio. Ieri abbiamo detto che già John Wycliffe aveva parlato della sola autorità, del sola scrittura, ma uomini come Lutero, Calvino, Zwingli, Calvino, eccetera, e tanti altri italiani, non dimentichiamo che gli italiani hanno avuto una parte molto importante, piccola in Italia, ma molto grande all'estero. Per esempio nel mondo inglese alcuni uomini hanno dato una mano enorme, come Pietro Martire Vermigli, per esempio, come Francesco Turrettini nel mondo inglese, Girolamo Zanchi a Strasburgo, e in realtà la riforma si può anche studiare o dividere in alcune città. E noi di solito pensiamo a Wittenberg e pensiamo a Ginevra, e pensiamo a Zurigo, ma la quarta grande città è Strasburgo, dove c'è stato tutto un movimento enorme, grazie anche ad un italiano nato non lontano da Bergamo, non lontano dal famoso aeroporto, quindi Orio al Serio, magari qualcuno di voi ha anche preso l'aereo in quell'aeroporto, ad Alzano per la precisione. E questo Girolamo Zanchi ha dovuto fare le valigie molto presto, è cresciuto a livello evangelistico alla scuola di Pietro Martire Vermigli a Lucca, ha studiato con lui e poi gli hanno chiesto di fare le valigie. Lui è passato per un giorno o due dal suo paese ad Alzano, che è in provincia di Bergamo, poi se n'è andato in Svizzera, Francia, peregrinato di qui e di là. Però questi uomini che hanno riscoperto la validità e la veridicità della scrittura, hanno scoperto gli elementi importanti della sola grazia, della sola fede, del solo Cristo e del solo Deo Gloria. Bach firmava tutte queste grandi opere, SDG, in italiano sarebbe letteralmente all'unico Dio la gloria. Questi uomini non hanno fatto grandi passi avanti per quanto riguarda la dottrina della Chiesa. Se uno fosse entrato in una chiesa luterana, Lutero ha sempre detto: io non voglio fondare una nuova chiesa, è lungi da me il pensiero, che la mia chiesa sia chiamata luterana. È morto, il giorno dopo i suoi seguaci hanno definito la chiesa in cui ero, le chiese in cui ero, chiese luterane, no? Nelle chiese luterane, un po' meno nelle chiese riformate, perché avevano già fatto un passo in avanti, c'era ancora molto da riscoprire intorno a questo argomento sulla base della parola di Dio. Allora sono dovuti passare alcuni secoli, sono passati alcuni secoli, c'è stato il movimento pietista in Germania e poi in Svizzera c'è stato un grande movimento di risveglio, e più o meno quello è il periodo in cui sono nate anche le assemblee nella Svizzera romanda, nella Svizzera di lingua francese, e poi contemporaneamente in Gran Bretagna e qualche anno dopo anche in Italia. Ed è, il fenomeno è molto interessante, perché questi uomini hanno semplicemente letto la scrittura, non si conoscevano nemmeno. Quando Guicciardini nel maggio del 1851 arriva in Inghilterra, non sa nemmeno dell'esistenza, sa dell'esistenza di fratelli, ma non di quelle che poi si sarebbero chiamate assemblee dei fratelli e così via. Però hanno verificato, dice, il nostro credo, quello che noi crediamo è esattamente la stessa cosa. E uno dei punti di forza è stato quello appunto dell'ecclesiologia, la dottrina della Chiesa. Anzi, se qualcuno mi facesse una domanda dal mondo esterno o anche dal mondo evangelico, direi che l'elemento che più contraddistingue noi come assemblee cosiddette dei fratelli rispetto ad altri ugualmente sani movimenti evangelici, non parlo di protestanti, qui la cosa è molto diversa, per protestanti intendo chiese storiche che purtroppo hanno lasciato molti dei principi che le hanno caratterizzate fin dagli inizi, ma dicevo, nel mondo evangelico direi che l'elemento che ci caratterizza è proprio quella della dottrina della Chiesa. E se volete fare un passo ulteriore, direi che è quello della missione. Però l'Italia qui è forse la grande assente, anche se abbiamo fatto dei timidi tentativi di portare il discorso della missione, però un elemento che caratterizza le assemblee nel mondo è stato quello della missione. La missione nel mondo intero. E nel momento in cui vi sto parlando, vi posso dire che il nostro movimento ha più di qualsiasi altro movimento evangelico missionari nel mondo. Ci sono 5.000 circa, adesso vabbè, ieri magari qualcuno è andato col Signore, oggi qualcuno è stato raccomandato a pieno, ci sono ben 5.000 missionari raccomandati a pieno tempo all'estero, senza contare i servitori in patria, diciamo, 5.000 all'estero. Se pensate che un grande movimento evangelico come quello di Wycliffe, dei traduttori della Bibbia, o Operazione Mobilitazione, a poco più di 3.000, ecco, adesso non è che sto innalzando una bandiera, capitemi bene, ma giusto per darvi l'idea di uno degli elementi che caratterizza appunto le assemblee. Però un altro elemento, ed è quello che vedremo tra un attimo, riguarda quello dei doni. Prendete con me in Prima Pietro capitolo 4, Prima Pietro capitolo 4, versetti 10 e 11. Pietro è un personaggio molto interessante come apostolo, come evangelista, come pastore, insomma aveva più di un dono senz'altro, come uomo di Dio, come una delle guide senza alcun dubbio all'interno della cerchia apostolica. All'interno della cerchia apostolica c'erano tre che emergevano, ed erano Pietro, Giacomo e Giovanni. All'interno dei tre c'era il loro portavoce, che era l'apostolo Pietro. Però qual è una delle caratteristiche, un'altra caratteristica di Pietro? Quello di essere uno scrittore estremamente sintetico. Quindi dice, come dicevano i latini, multum in parvo, cioè molto in poco. Fa una sintesi straordinaria di alcune verità, e questo lo possiamo vedere nella prima epistola, nella seconda epistola, quando parla di alcuni grandi argomenti, parla per esempio dell'argomento della santificazione nella prima epistola, parla del ritorno di Cristo nella seconda epistola e qui parla dei doni. Tra un po' vi farò vedere una schermata, quindi oggi mi aiuto un pochettino con questo, così sarà più facile seguire, perché quando ci sono, ieri non è che ho scherzato nel dirvi e nel darvi tante cose, però ieri forse era diverso, adesso oggi pomeriggio pensavo di parlare alle 3, fa una enorme differenza parlare alle 3:15, no? Quindi sorridete, quindi vuol dire che siete ancora svegli. Allora, stavo dicendo, Pietro è molto sintetico anche in quanto al nostro argomento. Prima Pietro 4, versetti 10 e 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E noi aggiungiamo il nostro amen al suo, diciamo. I doni. Cosa sono i doni? Qui una schermata intera, integrale. Dio ci dona tutto. Dona ad ogni essere umano e, se volete, in particolar modo a noi come credenti, dà letteralmente tutto. Per esempio, la salute, la capacità di lavorare, di svolgere i lavori più disparati, di essere insegnanti, di essere operai, di essere facchini, quello che volete. Sono capacità che Dio dona a tutti, a tutte le sue creature. Quindi questo fa parte dei doni che Dio dà. Ci sono dei doni naturali, indubbiamente, anche se Pavarotti è morto da qualche anno, senza alcun dubbio noi possiamo ben dire che avesse un talento naturale fantastico, straordinario, una voce sublime, con lui anche tanti altri. E poi ci sono degli uomini dati come dono alla Chiesa. Qui abbiamo soprattutto il brano di Efesini 4, cioè sono uomini dati con doni particolari di fondazione, di formazione della Chiesa all'inizio e anche delle chiese locali oggi. Sono uomini dati anche non soltanto ad una chiesa locale, ma anche eventualmente a uomini che svolgono il loro servizio in un ambito di regioni oppure a livello nazionale. Però Dio ci dona tutti i doni. Abbiamo dei brani biblici che ci parlano dell'argomento, però, dei doni spirituali, ed è questo che voglio trattare questo pomeriggio. E abbiamo una parte di Romani 12 che ci presenta questo argomento, ed è interessantissimo notare che l'Apostolo Paolo ci presenta questo argomento nell'ultima parte. L'epistola è divisa in quattro grandi parti. C'è la prima, che riguarda l'uomo e il suo problema e la salvezza, i primi quattro capitoli e mezzo, quindi una parte del capitolo 5. Poi dalla metà del capitolo 5 fino a verso la fine del capitolo 8 abbiamo l'elemento della l'argomento della santificazione. Poi abbiamo nei capitoli 9, 10 e 11 il passato, il presente ed il futuro di Israele. Infine abbiamo dal capitolo 12 fino al capitolo 15, a parte poi i saluti finali nel capitolo 16, abbiamo l'argomento della consacrazione, cioè dell'impegno del servizio. Paolo, in questa quarta sezione del libro, dell'epistola, dedica alcuni versetti all'argomento dei doni. E naturalmente non parla di tutti i doni, parla di alcuni doni, ma è molto interessante l'esordio di Paolo, dice non vi conformate al mondo e così via, dice abbiate di voi un concetto sobrio, e a quel punto, prima di parlare dei rapporti, dando 28 ordini dal versetto 9 in poi, dal versetto 4 al versetto 8 parla dei doni spirituali, quindi è inserito in questo contesto. Poi l'apostolo Paolo parla in Prima Corinzi dell'argomento dei doni, e naturalmente non poteva non farlo, perché c'era l'uso e l'abuso dei doni nella chiesa di Corinto, e dedica alcuni capitoli, tre capitoli, qui ho scritto solo il 12, giusto perché è il capitolo iniziale, dedica l'intero capitolo 12, e lì fa una gerarchia dei doni. Mentre per quanto riguarda la salvezza non c'è né maschio né femmina, né greco né giudeo, per quanto riguarda i doni c'è una gerarchia dei doni, ci sono dei ruoli diversi, però poi ad un certo punto deve trattare un argomento formidabile, dice voi potete avere qualsiasi dono, ma se non avete amore siete come quel pianoforte bellissimo scordato, cioè non serve assolutamente a nulla. E poi il capitolo 14 affronta alcuni problemi dell'abuso di alcuni doni che c'era nella chiesa di Corinto. Nel terzo brano l'apostolo Paolo in parte parla degli uomini dati come dono alla chiesa, capitolo 4 versetti 11 e 12. Questi doni servono per la preparazione, la formazione di altri, in modo che questi tali, cioè gli altri, insieme agli uomini dati come dono, possano edificare la Chiesa, cioè la possano costruire, possa crescere. E nell'ultima parte di questo brano, dai versetti 13 in poi, parla anche delle giunture, quindi parla di me, parla di te, parla di ognuno di noi, che può avere o possiamo avere un ruolo nell'ambito della chiesa locale o anche al di fuori della chiesa. Questo è un brano veramente molto denso, soprattutto i versetti 11-12 a carattere dottrinale. E poi arriviamo a questa sintesi che fa l'apostolo Pietro, che a me piace tanto. Ora, questo argomento lo possiamo vedere da diverse prospettive. Lo si può studiare in doni temporanei, quelli che erano dati all'inizio della Chiesa apostolica primitiva, che servivano per fondare, per gettare le fondamenta, doni di segno, e ovviamente per arrivare qui ho dovuto guardare la freccia, ma poi, anzi, stamattina no, perché mi ha portato Tonino, ma abbiamo visto la freccia Perugia, 25 o 30 chilometri, poi abbiamo visto il cartello, quando si arriva è diverso, quindi doni dati come segno. All'inizio dell'epoca apostolica abbiamo Ebrei 2,4 che ci parla di questo. I predicatori, gli apostoli hanno predicato e il loro messaggio veniva autenticato da alcuni doni come segno, vedi guarigione e così via, per autenticare questo messaggio così forte che loro portavano. Fondamentalmente, finita l'epoca apostolica, questi doni non ci sono più, se non che Dio è sovrano, ed è successo nella storia del cristianesimo che in qualche ambito, in qualche territorio nuovo, c'è stata la manifestazione di alcuni di questi doni perché era necessario, in qualche remota tribù, giusto per fare un piccolo esempio. Quindi, dicevo, si potrebbe studiare questo argomento con doni temporanei, cioè limitati all'epoca apostolica, e doni permanenti, doni che ci sono al presente, oppure la suddivisione che personalmente prediligo è quella fatta dall'apostolo Pietro, il quale divide i doni in due grandi categorie, molto semplice, ma nello stesso tempo molto profondo: doni di parola e doni di ministero o doni di servizio. È questo che voglio dirvi questo pomeriggio, e nella seconda parte, entrambe non saranno tanto lunghe, ma nella seconda parte entrerò soprattutto in un discorso molto molto pratico, perché credo che questo elemento serva, perché uno degli elementi che hanno caratterizzato le chiese di cui noi facciamo parte è proprio quello dell'esercizio plurimo, cioè di diversi dei doni. In realtà ci troviamo un po' come in uno stadio. In uno stadio ci sono 50.000 persone che urlano e 22 che corrono dietro ad un pallone. Non chiedetemi per quale squadra tifo, perché ve l'ho già detto 2 anni fa, è la migliore. Quindi già divido il mio uditorio. Vero Marco? Ho già diviso il mio uditorio. Allora, le nostre chiese a volte, in generale, sono come gli stadi. 50.000 che gridano e quindi criticano anche, e 22 che sono partecipanti, che lavorano. Non dovrebbe essere così, perché dovrebbe essere semmai il contrario, cioè tutti o buona parte partecipanti. Io voglio che noi partecipiamo, diciamo, a tutto questo. Ora, come potremmo definire un dono spirituale? Io vi do questa definizione, e probabilmente la ripeterò più di una volta. È una definizione, lascia il tempo che trova, però è una definizione estremamente precisa, perché ci fa vedere il coinvolgimento delle tre persone della Deità. Tutte e tre le persone della Deità sono state coinvolte nell'opera della creazione. Dio disse, la parola ha creato, o mediante la parola ha creato, Ebrei 1, 2, Colossesi 1, 15, giusto per darvi una o due citazioni, ma c'è anche lo Spirito Santo che è intervenuto, quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutte e tre sono intervenuti nell'opera della creazione. Tutte e tre sono intervenuti nell'opera della nuova creazione. Il Padre ha mandato il Figlio, il Padre ed il Figlio hanno mandato lo Spirito Santo, ed è lo Spirito Santo che applica il messaggio della croce alla nostra vita. Siamo tutti d'accordo su questo? Tutte e tre le persone sono coinvolte della Deità nell'opera di salvezza, come lo sono anche nell'opera di santificazione, eccetera, ma sono coinvolte anche nell'averci dato i doni. La definizione è questa: il dono è la capacità spirituale, che io posso essere magari, fosse un insegnante a scuola, ma posso avere non un dono di insegnamento nell'ambito spirituale. Spesso e volentieri il Signore abbina, perché dà dei talenti, dei doni naturali, però giusto per chiarirci subito, il dono è la capacità spirituale che, non sbagliamo se diciamo dono dello Spirito Santo, non voglio mettere in crisi nessuno, però è il Signore Gesù risorto e asceso che ha dato i doni, Efesini 4, versetti 7 in poi. Il dono dunque è la capacità che il Signore Gesù dà ad ogni credente, quindi sorelle incluse, giovani inclusi, tutti, ad ogni credente, lo fa per mezzo dello Spirito Santo affinché noi possiamo servire Dio in un'area specifica, in un ambito specifico. Non so se è sufficientemente chiara. Alle 3 del pomeriggio, dopo aver mangiato così bene, io avrei preso un'altra fetta di dolce, ma dovevo essere un po' a dieta. Il dono è la capacità che il Signore Gesù, anzi facciamo così, il dono spirituale è la capacità che il Signore Gesù dà a qualcuno, ad ogni credente, per mezzo o attraverso, diciamolo con parole nostre, attraverso lo Spirito Santo, affinché possiamo servire Dio in un ambito, in un'area specifica. E quindi l'abbiamo già detto alcune volte, quindi questo si fisserà nella nostra mente. Tutte e tre le persone della Deità quindi sono coinvolte in questo. Ciò che più conta però non è l'avere uno o più doni, perché il Signore Gesù mediante lo Spirito Santo può darci anche più di un dono, e di solito quando ci dà più di un dono ci sono uno o due che emergono tra questi doni, oppure il Signore ce le fa usare a seconda delle circostanze, a seconda delle situazioni. Potrei darvi una mia piccola esperienza personale, ho proprio sperimentato in alcuni casi queste le situazioni. Però i doni non sono il toccasana di una chiesa locale. Perché sto dicendo questo? Perché la chiesa di Corinto abbondava di tutti i doni, eppure tutti tifavano per Pietro, tutti. Tutti tifavano per Paolo, tutti. Cioè, c'erano grossi problemi in una chiesa in cui c'erano i doni che abbondavano. Questo ci dice l'Apostolo nei primi due capitoli. Quindi non sono il toccasana della chiesa locale, perché quello che conta e quello che fa grande, non è che vogliamo essere grandi, ma vogliamo essere fedeli, non è né il dono nel suo esercizio, quanto piuttosto la manifestazione del frutto singolare. Ci sono 9 aspetti del frutto dello Spirito Santo, non frutti, ma frutto dello Spirito Santo nella sua vita. Quindi ci può essere quel fratello, quella sorella di una semplicità estrema, ma che ha una grande spiritualità che vale molto di più di un fratello che ha un grande dono di governo, o di una sorella che ha un grande dono di insegnamento nell'ambito di scuola domenicale o di sorelle, perché qui dobbiamo distinguere anche alcuni ruoli, perché questo è un tipo di dono che presuppone anche l'autorità, ed il Signore ha parlato molto chiaro nella sua parola. Dicevo, ci può essere quel fratello o ci può essere quella sorella estremamente semplici, ma che hanno una grande spiritualità, a differenza magari di qualcuno che ha un grande dono. Ora, se abbiniamo le due cose, va bene, va benissimo, è chiaro. Quindi i doni non sono il toccasana di una chiesa locale, però dobbiamo scoprire qual è o quali sono i nostri doni e dobbiamo esercitarli. È quello che il Signore ci chiede. Ora, il nostro testo, e qui non sto ad analizzarlo analiticamente, come forse dovrei, ma se no non riesco a muovermi da qui, ci parla in un modo molto chiaro dell'essere buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Non buoni proprietari, ma buoni amministratori. Un amministratore è, mettiamo la banca, magari non ci dà grandi interessi oggi, qui ci sono degli esperti che ci dicono magari che ce ne toglie ancora dei soldi, ma rimaniamo con un pensiero di forse 30 o 40 anni fa. Gli amministratori devono amministrare, devono far rendere, devono far fruttare, non devono togliere, devono essere fedeli, devono moltiplicare il capitale. Quindi non è un caso che l'Apostolo Pietro parli qui del fatto che dobbiamo essere dei buoni amministratori, non dei semplici amministratori. Quindi questa è una frase facilissima. La seconda frase è ugualmente facile, però c'è qualcosa che va un po' scavato. Della svariata grazia di Dio. Intanto analizziamo la parola grazia, perché la parola grazia darà origine, in parte, al carisma o dono. La parola carisma è formata proprio dalla grazia, dalla gioia che emerge da questa grazia che Dio ha dato ad ognuno di noi. Quando si parla della grazia di Dio, dobbiamo tener conto che abbiamo diverse azioni della grazia di Dio nei nostri confronti. Abbiamo la grazia di Dio per noi, le preposizioni sono importantissime nella nostra lingua, la grazia di Dio per noi, cioè Gesù Cristo che è morto al nostro posto, la grazia di Dio per noi è quello che si potrebbe leggere in Efesini capitolo 2 versetti da 4 a 8, abbiamo la grazia di Dio, quindi questo è il discorso della salvezza, abbiamo la grazia di Dio in noi, e Paolo dice nel versetto 9 di Efesini 2, noi siamo la sua opera, siamo la sua opera, c'è una parolina che è usata solo lì in tutto il Nuovo Testamento, che vuol dire siamo il suo capolavoro, e sta ad indicare questa grazia di Dio in noi, l'opera della santificazione, e poi c'è l'opera, la grazia di Dio attraverso di noi, quindi i doni spirituali attraverso i quali noi possiamo compiere le buone opere, Efesini 2, versetto 10, o questo testo o tanti altri testi. Quindi quando si parla della grazia di Dio, tenete conto di questi tre elementi, io mi riferisco al terzo, la grazia di Dio attraverso di noi. Ma c'è questa parolina svariata, questa parolina si trova due volte nella scrittura ed è una parola che è usata qua e nell'Antico Testamento per descriverci il vestito, la tunica di Giuseppe. La tunica di Giuseppe ci viene descritta come multicolore, no? Che aveva svariati colori. Ci chiediamo il motivo di questo vestito, un po' come oggi, adesso oggi ho messo la camicia bianca, no? Oggi diciamo i colletti bianchi, cioè quelli che non svolgono un lavoro pratico, a carattere manuale. Bene, chi aveva questo vestito nel mondo medio orientale di quel tempo non svolgeva un lavoro a carattere manuale. Capite l'odio dei fratelli verso questo sognatore? Dico, non solo sogna e dice che noi un giorno ci inchineremo, ma il nostro padre gli ha fatto anche quel vestito. Allora, multicolore. Voi direte, ma non è scritto in ebraico l'Antico Testamento? Avete perfettamente ragione. Ma 72 uomini, più o meno nel 250 avanti Cristo, sono stati incaricati nella città di Alessandria d'Egitto di tradurre l'Antico Testamento in una versione che si chiama la Settuaginta e si conosce come la versione dei 70, in realtà erano 72, e hanno tradotto dall'ebraico in greco, perché i nipoti e i pronipoti, ormai nella dispersione, nella diaspora, non sapevano più, non conoscevano più la lingua dei loro padri, dei loro nonni, ma i padri, i nonni e i bisnonni, se erano ancora in vita, volevano che questi giovani studiassero la legge, studiassero i salmi e così via. Quindi, nella versione in greco del libro della Genesi, c'è la stessa parola che è usata qui, nel Nuovo Testamento, multicolore. Adesso vedo subito chi ha da 55-60 anni in più nel mio uditorio. Lo scopro subito, ma non alzate la mano. Basterà guardare il vostro sguardo. Io ricordo di aver fatto le elementari molti anni fa e in molti casi allora c'erano le maestre. Poi c'erano anche i maestri, ma erano pochi. E i primi giorni si facevano alcuni giochi come quello di disegnare le aste. Io ricordo che il primo giorno ho fatto un quaderno intero di aste, però per scrivere bene. Scrivevo male allora, scrivo peggio oggi. Dopo un po' di tempo, quando si proseguiva a seconda, terza elementare, dipendeva dalla maestra, si faceva un altro giochino. Dice, bambini, portate una scatola bianca di scarpe, le nostre madri dicevano, visto che non c'erano tutti gli scaffali, i contenitori di scarpe come abbiamo noi oggi, ci togli via il coperchio, va bene, noi stavamo a questo giochino e dicevamo alle nostre mamme, ma lo dice la maestra, portavamo, poi la maestra ci aiutava con un compasso a fare un cerchio. Ah, è bellissimo questo gioco, poi ci aiutava a tagliare, no? Soprattutto se eravamo in seconda, fosse in terza qualcuno di noi si tagliava anche un po' le dita, ma va bene. Il giochino continuava, poi si disegnavano degli spicchi, sto vedendo già dei sì, quindi capisco chi ha più di 55 anni. Si faceva un forellino, non era finito il gioco, si mettevano tutti i vari colori dell'iride, si infilava una matita, si faceva girare il gioco, caro Michele, non so il nome di tua moglie, ma carissimi Sant'Angeli, voi non potete capire questo, ma Alberto e Franco ed io lo possiamo capire. Bellissimo il gioco, si vedeva tutto bianco. Io adopero questa immagine perché è un'immagine estremamente significativa della svariata grazia di Dio. Nella chiesa locale c'è l'insegnante, nella chiesa locale c'è l'evangelista, nella chiesa locale c'è chi svolge un ministero diaconale, ma quando siamo tutti insieme, ci mettiamo questa matita, la facciamo girare, ed è il Signore che fa girare il tutto, è come se fosse un corpo solo, un corpo unico, bellissimo, multicolore, grazia di Dio, non tanto la mia spiegazione, ma sicuramente avete afferrato questo. Il brano prosegue dicendo, ed è interessante notare, che è la stessa cosa in Efesini, è la stessa cosa in Prima Corinzia e in Romani, ciascuno o ognuno. Quindi nessuno di noi che è qui presente oggi può dire o deve mai dire io non ho nessun dono, perché vorrebbe dire che non crede in quello che dice la parola di Dio. Dice l'Apostolo Pietro, metta il proprio carisma, il proprio dono, certamente al servizio di Dio, ma anche al servizio degli altri. Questi altri chi sono? I fratelli e le sorelle nella Chiesa, ma anche gli altri all'esterno, perché c'è il servizio all'interno e c'è il servizio all'esterno. E poi ecco qui la divisione. Doni di parola, come si annunciano, guardate adesso la specifica, la spiegazione, come si annunciano gli oracoli di Dio. Immaginate un po' Nathan quando è andato da Davide e gli ha raccontato quella parabola. Dice, caro Davide, no? Un racconto, dice, c'era un tale che aveva un sacco, un bellissimo gregge. Pensate che gliel'ha raccontato in quel modo? E quando Davide gli ha detto, adesso sto predicando, quando Davide gli ha detto, quel tale è degno di morte, Nathan gli ha detto, ah, forse quel tale sei tu. Oppure, quel tale sei tu. O quando Amos, dopo aver ripreso i vari popoli, Moabiti, Ammoniti, eccetera, riprende il regno di Giuda, riprende il regno di Israele, dice, casa di Israele, preparati ad incontrare il tuo Dio. Ma detto con questa forza, gli oracoli di Dio, il messaggio di Dio. Quindi chi parla, non dico come volume, ma come, capite? Spero di riuscire a farmi capire. Chi ha un dono di parola deve farlo come si annuncia l'oracolo di Dio. 1.008 volte nell'Antico Testamento troviamo l'espressione il Signore dice. E non è che questi tali hanno avuto paura, anche Giona, al quale Dio ha dato una seconda opportunità, ha dato un messaggio che probabilmente è una sintesi, ma una sintesi straordinaria. Entro 40 giorni Ninive sarà distrutta. Ecco come si annunciano gli oracoli di Dio. E poi Pietro dice i doni di servizio mediante la forza che Dio fornisce, perché spesso questo tipo di doni hanno a che fare con elementi a carattere pratico, quindi ci vuole l'energia spirituale ma anche l'energia fisica. Vedi i diaconi, per esempio, i protodiaconi che devono gestire tutto questo lavoro alle mense, era un lavoro anche faticoso, se pensate che erano migliaia i credenti radunati là e che quindi dovevano un po' gestire un po' tutta la situazione. E lo scopo finale, naturalmente, è quello di glorificare Dio. Questa è la parte dottrinale ho ancora una diapositiva dell'argomento, doni di parola, giusto per esemplificare, dono di evangelista. Qualcuno dice, ma non siamo tutti evangelisti? No, tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo, tutti siamo in grado di dire come quel cieco, ero cieco, adesso ci vedo, ma l'evangelista è colui che ha questa capacità da Dio di comunicare con semplicità e chiarezza e autorevolezza il messaggio della grazia di Dio, l'evangelista. Chi ha il dono di insegnamento ha la capacità di insegnare da parte di Dio le verità della parola. In Efesini 4 sono abbinati insieme pastore e dottore, perché spesso e volentieri, soprattutto nell'ambito della chiesa locale, chi ha questo dono è un dono unico, scisso in due parti, cioè si cura dei credenti ed eventualmente dei non credenti ed insegna anche la parola. E poi doni di governo, perché anche lì si parla con i doni di governo, un dono di esortazione che non è solo quello di prendere il bastone, ma anche quello di, nel concetto di esortazione c'è la consolazione, il consolatore, ecco, la radice delle parole è identica. Per quanto riguarda i doni di servizio abbiamo opere pietose, abbiamo doni in generale di servizio, doni di assistenza, il donare, e anche il governo, perché è anche un dono di servizio. Dicevo, questa è la parte dottrinale, ma andiamo, perché l'orologio corre, nella parte pratica, e poi voglio vedere ancora, voglio dare qualche piccola indicazione su come fare per riconoscere il dono o i doni che il Signore ci ha dato. Il Signore Gesù dona attraverso o per mezzo dello Spirito Santo ad ogni credente, per servire Dio in un'area specifica, o doni di parola o doni di servizio per il progresso del Vangelo. Qual è l'esempio di un dono di parola per il progresso del Vangelo? L'evangelista. Qual è l'esempio di un dono di servizio per il progresso del Vangelo? Beh, un dono a carattere pratico, diaconale, qualcuno che organizza, per esempio, una campagna evangelistica. La stessa cosa per quanto riguarda il progresso di noi come credenti. Qui sto spiegando quanto è scritto in Filippesi, capitolo primo, dove è scritto che Paolo parlava del progresso del Vangelo o del progresso dei credenti. Un dono di parola che serve per il progresso dei credenti è un dono di insegnamento. Un dono di servizio che serve per il progresso dei credenti è un dono, per esempio, di assistenza. Oh, tanti noi possiamo fare assistenza, ma assistenza per chi è veramente nel bisogno come figliuolo o come figliuola di Dio? Ecco, e serve per il progresso spirituale dei credenti. Ma andiamo a tre parole chiave. Se comprendiamo queste parole, che sono semplicissime, ovviamente il pensiero si allarga tantissimo, se le comprendiamo, da questa sera forse lavoreremo di più per il Signore e troveremo forse il nostro piccolo grande settore nel quale il Signore ci ha chiamato o vuole chiamarci a servirlo. Le tre parole chiave sono in Prima Corinzi 12, versetti da 4 a 7, e sono dono o carisma, sono ministero, che sta ad indicare le forme di servizio, ovvero il ministero è il dono messo in azione, e poi operazione. Quindi andiamo indietro, dono di parola, per esempio, ministero è la forma di servizio di questo dono di parola, e l'operazione è la benedizione che Dio dà. Uno o due esempi potranno, credo, spero, darci l'idea. Prendiamo l'esempio del dono di evangelista. Premesso che tutti noi possiamo dare un Nuovo Testamento, possiamo dire queste due parole, però soltanto chi ha il dono di evangelista può tenere un messaggio, oppure può scrivere, può fare qualche cosa. Quindi qui adesso parlo del dono specifico di evangelista che non tutti abbiamo. In un ambito di una chiesa locale di 120-150 credenti, come siete voi qui, anche se forse non ci siete qui tutti oggi, ci saranno sicuramente tre o quattro evangelisti, uomini o donne. Voi avete questo dono, e ho già detto molto in sintesi che cosa si intende per una persona che ha questo dono. Il ministero, però la forma di servizio di questo dono, può essere molto diversa. E ci può essere l'evangelista dal pulpito, che è l'evangelista classico, ci può essere l'evangelista in piazza, più o meno la stessa cosa, ma non è esattamente la stessa cosa, perché uno può essere proprio portato dal pulpito, ma in piazza è molto diverso. Dal pulpito può predicare una ventina di minuti, e io adesso sto predicando, insegnando in un ambito di credenti, quindi vado un po' oltre, ma se devo predicare il Vangelo non supero i 18-20 minuti. Tonino, credimi, l'ho fatto domenica, quindi. In piazza, quindi c'è la brevità, c'è un altro. Alla radio, se io predico alla radio, a manopola si può facilmente girare, ma se parlo, se creo l'immagine, se c'è la conversazione, ora io posso avere il dono in quanto evangelista, ma non essere portato alla radio, a tu per tu, Ci sono molti che dicono quel tale non ha il dono di evangelista. Invece, a volte ce l'ha quel tal fratello il dono in quanto evangelista, ma il suo ministero non è dal pulpito o in piazza, ma è a tu per tu. Ovviamente ci possono essere delle persone, dei credenti che hanno il dono in quanto evangelisti e tutti questi vari ministeri, ma sono casi un pochettino rari. Oppure scrivendo opuscoli, non è la stessa cosa scrivere o parlare. Se io scrivo un articolo, presuppongo che il mio lettore lo possa anche rileggere se non capisce un passaggio. Se io parlo, se io predico, vado a braccio, ci ho pensato, ci ho pregato sopra, però devo guardare l'uditorio, perché nel momento in cui perdo l'occhio, quello che io dico diventa immediatamente pesante. Quindi posso essere bravissimo invece, io per dire, avete capito, nello scrivere opuscoli, ho il dono in quanto evangelista, non il mio ministero pubblico in una piazza, da un pulpito o a tu per tu, ma scrivendo opuscoli. Qui ci sono molte sorelle che hanno il dono di evangelista e nello scrivere opuscoli, eccetera, eccetera. Se volete potete dilungare. Allora immaginiamo la vostra realtà e voi vi conoscete. Magari ci sono due o tre evangelisti e questi due o tre evangelisti hanno uno il dono di evangelista e il ministero dal pulpito alla radio, un'altra ce l'ha tu per tu, un'altra ce l'ha tu per tu e scrivendo opuscoli. Guardate come si moltiplica la cosa. È straordinario pensare a questo. Ma vediamo il terzo elemento, operazione. È la benedizione che Dio dona. Facciamo l'ipotesi che io sia un evangelista e che predichi a Perugia lo stesso messaggio di Foligno e di Città di Castello. È impossibile predicare lo stesso, ma facciamo questa ipotesi. A Città di Castello si convertono due persone, a Foligno si converte una persona, a Perugia si convertono 10 persone. Da che cosa dipende? Dipende dalla benedizione che Dio dona. Certo, ci può essere anche qualche cosa nella predicazione, ma se fosse esattamente, qui sto facendo un'ipotesi, no? Giusto per cercare di spiegare, se fosse esattamente lo stesso messaggio e il predicatore si sentisse esattamente a livello spirituale nello stesso modo, però c'è l'operazione che può essere diversa. Così questo schemino serve per tutti i doni. Serve per il dono di insegnamento, il ministero può essere dal pulpito a tu per tu, articoli, libri, scuola domenicale, giovani, voi mi avete sentito predicare, mi avete sentito insegnare la parola, vi faccio una domanda, mi vedreste ad insegnare nella scuola domenicale? Vi rispondo già io, no, non è il mio ministero. Poi c'è l'operazione, eccetera, cioè la benedizione che Dio dona. Lo stesso per altri tipi di dono. Facciamo un esempio di opere pietose. Non c'entra nulla col discorso delle opere meritorie o altro. Opere pietose. Dono di opere pietose perché c'è questo dono. Il ministero può essere tra malati terminali. Se vado io posso dire, caro fratello, cara sorella, caro tizio, cara Caia, posso raccontare una barzelletta anche, però, ma se ci va una persona che ha questo dono di opera pietosa, è tutta un'altra cosa. Il ministero può essere con i malati terminali, che non è una cosa tanto da ridere, con i drogati, che è completamente un altro campo, con i barboni, che è completamente un altro campo, in centri specialistici, che è ancora un altro campo, e in missione, che è ancora un altro campo. Il dono è quello di opere pietose, il ministero, cioè la forma del servizio, può essere svariata e la benedizione può essere diversa. Non so se ho reso chiaro e qui si moltiplica. Voi immaginate allora che in una chiesa come la vostra ci possono essere 10 doni di parola, e 20 doni di servizio, più o meno. Di solito c'è sempre, questa è la proporzione, meno doni di parola rispetto a questi doni di servizio. Però all'interno dei doni di parola e all'interno dei doni di servizio ci sono tutti questi ministeri. Allora, care sorelle, cari fratelli, non siamo più 50.000 spettatori, ma siamo forse 30.000 partecipanti e 22 spettatori. O no? Dobbiamo farci questa domanda, se crediamo in quello che ci insegna la parola di Dio. Spero che non siate troppo stanchi, ma adesso entro proprio in un terreno ancora più pratico. Per pochi minuti vi getto lì qualche indicazione. Sul discorso dei doni a carattere pratico è soprattutto Paolo che scrive a Timoteo. Ci dobbiamo sempre chiedere il motivo. Dove era Timoteo? Dove si trovava Timoteo? Si trovava nella città di Efeso, nella chiesa di Efeso, che indubbiamente aveva molte qualità, aveva molti doni, eccetera, eccetera. Però lui doveva dare ordine a questa chiesa. Quindi ecco il discorso della collegialità degli anziani. Solo in Prima Timoteo viene usata questa espressione, il collegio degli anziani. Ma questa espressione è molto importante, vuol dire che non c'è uno solo, quindi questa è una grande caratteristica rispetto ad altri movimenti evangelici, rispetto ad altre chiese evangeliche molto sane, ma dove c'è uno solo che guida l'intera chiesa. Ma qui c'è il collegio degli anziani, il che è molto diverso, dove non arriva uno, arriva l'altro, l'età può essere diversa, le dinamiche possono essere diverse. Oltre all'elemento della collegialità degli anziani c'è proprio questo argomento dei doni che viene affrontato dall'Apostolo Paolo in questi versetti che sono segnati nel capitolo 4 della Prima Timoteo e nel capitolo 1 della Seconda Timoteo, dove Paolo dice di ravvivare. Siamo per entrare in inverno, magari qualcuno di voi ha il camino, ma anche se non abbiamo tutti il camino, comprendiamo molto bene che ravvivare vuol dire metterci un bel pezzo di legno. Paolo dice di ravvivare il dono, Timoteo aveva più di un dono, che il Signore aveva conferito a lui. Ora voglio vedere molto velocemente, e mi soffermerò soprattutto sul primo punto, che ritengo il più importante, come si fa a riconoscere il proprio dono, cioè il dono che il Signore Gesù, mediante lo Spirito Santo, ha dato ad ognuno di noi affinché possiamo servire Dio in un ambito specifico, come sviluppare il proprio dono, come esercitarlo e come e dove usarlo. Gli ultimi tre saranno proprio dei flash, velocissimi. Come riconoscerli o come riconoscere il proprio dono? Alcune indicazioni. Intanto bisogna sapere quali sono i doni. I doni sono di parole di servizio e dobbiamo qui tenere conto che ci sono dei doni temporanei e dobbiamo tenere conto che ci sono doni e ministeri. Io posso essere un evangelista, ma scrivere un opuscolo, posso avere il dono in quanto evangelista, ma parlare a tu per tu. Ecco, il che è completamente diverso rispetto ad uno che tiene una predicazione in pubblico. Quindi bisogna sapere quali sono i doni, quindi bisogna sfogliare la scrittura e vedere che cosa ci dice intorno ai doni. Secondo punto, si deve aver fede, perché nella scrittura trovo scritto da parte di Paolo 3 volte e da parte di Pietro 1 volta, quindi 4 volte nel Nuovo Testamento, che ad ognuno, a ciascuno, il Signore ha dato almeno un dono, se non più doni. Bisogna, in terzo luogo, chiedere in preghiera al Signore qual è il dono che tu mi hai dato, perché se noi dovessimo chiedere, chiederemmo subito 2 tipi di dono: dono di parola e dono di governo. Sono quelli più appariscenti, è chiaro. Ma allora qualcuno adesso potrebbe pensare, e quindi vi prevengo a fare la domanda: voi però desiderate ardentemente i carismi, i doni maggiori. Bisogna tener conto del contesto. Qual era la preoccupazione dei corinzi? Di avere tutti un dono particolare. E Paolo fa una graduatoria dei doni e dice: voi desiderate, ma non chiedete. Cioè, dovete desiderare piuttosto i doni maggiori, e c'è una differenza enorme tra questi doni che cercavano i Corinzi, di avere i Corinzi, rispetto ad altri doni che erano superiori, non in quanto all'importanza, ma perché servivano per la crescita della Chiesa. Quindi, ritorno al mio punto, io non devo chiedere il dono al Signore, ma devo piuttosto chiedere: Signore, fammi capire qual è. Allora qui sorge un'altra domanda: ma quando è che il Signore ci dà questo dono? Ce lo dà al momento della salvezza. Al momento della salvezza siamo incorporati nella Chiesa universale e in una Chiesa locale, ed è in quel momento, prima Corinzi 12, fondamentale a questo riguardo, è in quel momento che noi riceviamo il dono, ma lo scopriamo dopo. Il grande Mozart, che ha cominciato a suonare al pianoforte a 5 anni, quando aveva 1 anno non sapeva dove mettere le mani, ma aveva già questa capacità, che naturalmente anche nel suo caso Dio, il Signore, gli aveva dato, però l'ha scoperta dopo. Così noi, quando ci convertiamo, non sappiamo qual è il dono, quali sono i doni che Dio ci ha dato, lo scopriremo man mano, ma speriamo di non arrivare molto avanti negli anni per poter capire, perché se comprendiamo ci concentreremo in quel settore, in quell'ambito, e non vogliamo magari fare tutto e male, ma una o due cose il meglio possibile, sempre sotto la guida e per l'intervento del Signore. Quindi chiediamo al Signore, qual è, in preghiera, qual è il dono che tu mi hai dato? A questo punto dobbiamo chiedere consigli a fratelli, a sorelle più maturi, e soprattutto nell'ambito di una chiesa locale, agli anziani: dove mi vedi più portata? Dove mi vedi più portato? Sarebbe, a questo punto potrebbe anche essere utile accompagnare qualche sorella o stare insieme a qualche fratello che ha un dono che noi pensiamo di avere, e magari questi fratelli, queste sorelle più maturi o gli anziani potrebbero individuare un dono di parola o un dono di servizio. Non è una cosa che viene meccanicamente, e questo processo che io vi sto dicendo può richiedere anche molti mesi. Quindi non vi scoraggiate, non pensate di andare a casa stasera se non sapete ancora qual è il vostro dono e il dono esercitato, il vostro ministero, perché potete avere anche più ministeri, e come anche più doni. Dico: ma come faccio? Arrivo a casa questa... No, può essere un processo anche abbastanza lento, quindi chiedere queste informazioni, leggere delle biografie intorno ai personaggi che sono stati evangelisti o che hanno manifestato alcuni di questi doni di servizio e così via. Ma soprattutto è necessario avere il desiderio di servire nelle piccole cose. Qui faccio 2 esempi. C'è un solo uomo nel Nuovo Testamento definito evangelista, ed è Filippo. L'altro è Timoteo, che svolgeva un ministero in quanto evangelista, ma non è definito così. Lo era, ma non è definito. E chiaramente anche gli apostoli erano tutti evangelisti, ovvio. Ma come è cominciato Filippo? A volte mi imbatto in alcuni giovani che vogliono essere i Billy Graham italiani e non sposterebbero un pulpito o una sedia. Filippo come ha cominciato? Ce lo ricordiamo tutti, no? Servendo alle mense. E poi il Signore l'ha fatto diventare il grande evangelista. A Samaria c'è stata un'esplosione di conversione, poi il Signore gli dice: guarda, adesso devi andare nella strada, non nel raccordo anulare di Roma, ma devi andare in una strada detta deserta. E lì c'era un uomo. Ma da quell'uomo che cosa è nata? La chiesa etiope, che è la chiesa cristiana più vecchia nel mondo africano. Bellissimo pensare. Ritorniamo, servire nelle piccole cose. Dopo l'apostolo Paolo, il più grande dottore della parola menzionato nel Nuovo Testamento è di sicuro Stefano. Stefano come ha iniziato? Anche lui servendo alle mense. È necessario avere il desiderio di servire nelle piccole cose, e poi dalle piccole cose, e in ogni caso di servire anche nelle grandi cose, ma il desiderio è quello di servire. Non è un caso che l'apostolo Paolo, scrivendo il capitolo 2 della seconda Timoteo, usi 6 metafore, 6 immagini del servitore di Dio, non servitore a pieno tempo, ma tutte voi sorelle, tutti noi fratelli, siamo servitori di Dio. E tra queste immagini c'è quella dell'agricoltore. L'agricoltore suda, toglie le pietre, ara il terreno, semina, poi aspetta la pioggia, poi va a togliere le foglie, dopo 6 mesi raccoglie. L'atleta, e io ho in mente l'immagine di Bolt, quel tale che ha sfrecciato nei 100 metri, nei 200 metri, però ho in mente anche un'altra immagine che poi ho visto, una pubblicità, quest'uomo che solleva dei pesi, quest'uomo che ha fatto un sacco di esercizi per poter vincere una gara. L'atleta deve fare tanti, ci sono 6 immagini che sono usate lì, nel capitolo 2. L'idea è quella del sacrificio, è quella del servizio, in ogni ambito ovviamente, poi anche nei, come dire, nell'esercizio di doni un pochettino più, come dire, più difficili se volete. E poi è necessario di vedere dove ci troviamo a nostro agio. Ci troviamo a nostro agio in pubblico o in privato? Ci troviamo a nostro agio a parlare oppure a svolgere un compito a carattere pratico? Ci troviamo più a nostro agio con i bambini, con gli adulti, eccetera, eccetera, qui con gli studenti, con le persone anziane, con le persone colte, con le persone che non hanno cultura? Ecco, queste sono già delle indicazioni molto chiare. Vi ho dato 6 piccole indicazioni, adesso le ultime 3. Bisogna provare ad esercitare questo dono o questi doni. Allora, se ci sentiamo non arrivati, perché ci sentiamo arrivati, forse non siamo ancora partiti, ma se ci sentiamo appagati, soddisfatti, gioiosi, nella parola carisma, dono, c'è l'idea della gioia. Se ci sentiamo appagati, dopo aver organizzato una campagna evangelistica dove siamo stremati dalle forze per quanto riguarda la fatica che abbiamo fatto, abbiamo impiegato 15 giorni per mettere manifesti in tutta la città, abbiamo fatto tante cose a carattere pratico, oppure abbiamo predicato, abbiamo dato una serie di messaggi che comportano naturalmente un impegno, una riflessione, una fatica, ma se ci sentiamo soddisfatti, appagati, questa è una buona indicazione. È una buona indicazione. Vuol dire che siamo nell'ambito giusto. Se invece stiamo facendo fatica, vuol dire che è una cartina di tornasole che dobbiamo cercare da qualche altra parte, eventualmente. Quindi, se ci sentiamo appagati, soddisfatti, secondo, molto importante, se l'esercizio del dono ha portato benedizione e chiarezza. Questo non vorrà dire che su 100 non credenti si convertiranno 20 persone, perché il salvare appartiene al Signore, sia chiaro, e il frutto magari lo vedremo nell'eternità. Però si vede se c'è stata benedizione, se tu sei un evangelista, o se hai insegnato la parola e c'è stata benedizione, o se tu hai un dono di governo, sei ascoltato. Quindi, se l'esercizio del dono ha portato benedizione e chiarezza, se io penso di avere un dono di insegnamento ma il mio insegnamento passa sopra le teste, vuol dire che devo rivedere qualche cosa. Probabilmente ce l'ho il dono, ma devo rivedere la forma del mio servizio, quindi il ministero, devo ritoccare qualcosa, oppure sono inconcludente, parlo però non porto benedizione e chiarezza. È un segnale questo, che ho sicuramente un dono, ma non quello, eventualmente, di parola. Quindi questi sono i 2 punti essenziali, ma adesso arriva l'ultimo. L'ultimo, se è stato riconosciuto da altri. E questo riconoscimento può essere vario, può essere tacito, può essere alla fine di un incontro dove un fratello e una sorella ti vengono a dire: mi hai edificato, mi hai incoraggiato, mi hai bastonato anche, perché la scrittura bastona anche chi parla e bastona tutti quanti noi, oppure mi hai istruito per quanto riguarda un dono di parola, oppure mi hai fatto del bene, mi hai incoraggiato, grazie per quel bicchiere d'acqua che mi hai portato, io avevo le tubature che erano rotte. Preghiamo per i fratelli che hanno il problema delle tubazioni rotte nell'appartamentino della radio, eh? Quindi un soggetto di preghiera, oltre agli altri che il caro Franco ha dato stamattina, perché è una cosa proprio concreta. Adesso forse anche gli strumenti, le apparecchiature, sarà difficile anche usarle visto che c'è questo problema. Allora, ritorniamo a noi. È stato riconosciuto da altri in un modo esplicito, certo per certi doni di parola, doni di governo, ci vuole il riconoscimento esplicito. Per altri tipi di doni di servizio, può essere diverso, però è importante il riconoscimento, perché il riconoscimento ci dà incoraggiamento e ci stimola a fare un'altra cosa. Secondo punto, e sto per arrivare alla conclusione, a sviluppare il dono. Abbiamo capito qual è il dono? Dono di parola, dono di ministero, di servizio, però poi devo sviluppare questo dono. E Paolo fa queste due esortazioni a Timoteo: ravviva e non trascurare il dono di Dio che è in te. Perché se io lo trascuro, il dono ci sarà sempre, però l'ho trascurato, non faccio nessun passo in avanti. Per ravvivare, non trascurare il dono che il Signore ci ha dato, ci deve essere o ci può essere una triplice formazione, una formazione spirituale che non ci dà nessuno, è la nostra con il Signore. Quindi il percorso quotidiano con il Signore nella preghiera, nella lettura della parola, il frequentare le riunioni, c'è un'esortazione molto forte in Ebrei capitolo 10, non abbandonando la comune radunanza, quindi lo stare insieme, perché insieme si cresce naturalmente laddove c'è la possibilità, se ci sono dei turni o se non si sta bene, il Signore non impone mai, è chiaro, però la formazione spirituale è quella che io faccio, e delle volte magari ho mal di testa, non vorrei proprio andare, Signore, a 50 metri da casa mia c'è l'incontro, no, non vorrei proprio andare, vado, mi passa il mal di testa, vado, ascolto una predicazione che mi incoraggia. Vi è mai capitata una cosa del genere? Formazione spirituale, ecco, è importante per il dono, ed è importante anche la formazione biblica tecnica, se volete, cogliere tutte le opportunità, quindi leggere dei buoni libri. Ieri ho insistito sul leggere la scrittura, ma ci sono anche dei buoni libri che ci aiutano, che ci formano, e approfittare di convegni, approfittare di riunioni di studio biblico, eccetera, eccetera. È importantissimo per il ravvivare il dono spirituale, quindi c'è lo sviluppo. Come esercitare e usare i doni? Beh, non dobbiamo essere orgogliosi. Io sono qua, guardo dall'alto in basso. O non devo nemmeno dire: io non valgo niente. I due opposti sono tutti e due sbagliati. Ho citato all'inizio, ormai 48 minuti fa, ho citato all'inizio che Paolo dice che dobbiamo avere di noi un concetto sobrio, né troppo alto né troppo basso. Quindi non possiamo dire: non valgo niente. A volte si nasconde l'orgoglio nel dire questo. Oppure anche essere orgogliosi, guardare dall'alto e dire: io ho 5 doni, quell'altro fratello ne ha uno solo o mezzo solo. No, dobbiamo esercitarli nel modo giusto. Dobbiamo stare attenti anche al pericolo, vedere il nostro come l'unico dono. Quindi io, se sono un evangelista, voglio che tutti diventino evangelisti. Io, se ho un dono di assistenza, voglio che tutti nella mia chiesa abbiano un dono di assistenza, così via. L'evangelista esercitare pressione, è il Signore che salva, fai un appello o due, ma non farne 4, 5, 6, che sennò diventa un tuo convertito, e se diventa un tuo convertito, forse il giorno dopo non lo vedi più. L'insegnante predicare sempre sullo stesso argomento, solo sui personaggi, ci sono 3.000 personaggi, questo è un metodo di predicazione, è un metodo di studio, ma è anche un metodo di predicare, ci sono 3.000 personaggi nella scrittura su cui si può dire qualcosa, dove c'è almeno un versetto, a volte anche molto breve, ma quindi, e poi ci sono un'infinità di argomenti. I 10 aspetti dottrinali, dalla dottrina della Bibbia alla dottrina delle ultime cose, gli argomenti a carattere pratico, l'insegnamento espositivo, cioè brano dopo brano, quindi l'insegnante può svariare dove usare il dono, sicuramente partendo dalla chiesa locale. Quello è il punto di partenza e di arrivo di tutto. Quando Barnaba e Saulo sono partiti, facevano costante riferimento ad una chiesa e hanno fatto costante riferimento alla chiesa mandante. La chiesa locale, la chiesa di partenza ed è la chiesa di arrivo. Il dono va esercitato, almeno in una fase eventualmente iniziale, nell'ambito della chiesa locale. Perché nella mia chiesa locale sanno, e se io parlo sulla famiglia, e sanno che io picchio regolarmente, non lo faccio, fino adesso non l'ho ancora fatto, ma se picchio regolarmente una volta al mese mia moglie, qualcuno lo sa. O in ogni caso lo Spirito Santo, che non si sbaglia, che è Dio, non fa dare quella forza al messaggio che dovrebbe. Ma se io vado in un'altra parte a 1.000 chilometri di distanza, non porto nemmeno mia moglie, quindi nessuno sa niente, io vado lì di sfuggita, di passaggio. Capite che c'è una ragione anche pratica su questo discorso. Quindi il punto di partenza, arrivo di tutto, ma naturalmente per alcuni doni anche altrove. Chi evangelizza, chi ha anche un dono di assistenza, può svolgerlo altrove. Soprattutto al servizio del Signore, e il nostro brano si conclude, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Mi rendo conto che vi ho detto non molto in poco, ma molto in molto, però erano soprattutto indicazioni a carattere pratico. La mia preghiera al Signore, care sorelle e cari fratelli, è che una delle caratteristiche salienti delle nostre assemblee, come quello dell'esercizio plurimo dei doni, sia portato avanti. E sia portato avanti dalla maggior parte dei credenti. Si dovrebbe dire da tutti, ma può diventare difficile anche per diverse ragioni. E allora a questo punto le domande che ci dobbiamo porre è: sai tu, sorella, fratello, giovane o meno giovane, sai tu qual è il dono che il Signore Gesù ti ha dato per mezzo dello Spirito Santo per servire Dio in un ambito specifico? E se lo sai, lo stai esercitando per la sua gloria, per il bene comune? E se lo sai, lo stai ravvivando, lo stai sviluppando? Che il Signore ci benedica, vi benedica tanto, benedica la sua parola nei nostri cuori e ci dia egli di realizzare la bellezza della svariata grazia di Dio, della multicolore grazia di Dio, dove c'è il fratello che fa un compito diaconale, dove c'è il fratello che svolge il ruolo come anziano, dove c'è la sorella che insegna la scuola domenicale, dove c'è qualcun altro attraverso la musica si può evangelizzare e si può insegnare così via, ma dove c'è questo cerchio e Dio ci vede come un cerchio bianco. Vogliamo impegnarci a questo? Se sì, facciamolo adesso. Perché il Signore vuole che prendiamo degli impegni. Vogliamo chiudere, almeno per quanto mi riguarda, con una preghiera e poi lascio in mano di nuovo agli anziani l'incontro. Signore, buon Padre Celeste, ti ringraziamo per la semplicità e nello stesso tempo la profondità della tua parola, per la sua freschezza, anche se è molto antica. E ti chiediamo al termine di questo incontro di suggellare col tuo Santo Spirito quanto abbiamo considerato insieme. Vogliamo essere delle donne e degli uomini che ti seguono e che ti servono con gioia, con il dono o con i doni che tu hai conferito nella tua grazia, per la tua gloria, per il nostro bene, per il bene dei nostri fratelli, per il bene e il progresso del Vangelo, sotto tanti punti di vista. Aiutaci e sostienici in questo, e grazie perché tu lo farai. O buon Padre Celeste, ti presentiamo questa richiesta, sapendo che tu ci ascolti e ci esaudisci secondo la tua volontà, perché tutto presentiamo a te, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.